il grande, grandissimo Lee Dorsey con la sua Yes We Can, che teniamo in sottofondo, ma siamo già collegati con il nostro ospite, che io saluto, Enrico Napoleone, buongiorno.
Sì, ci sono, buongiorno a tutti.
Ah, benissimo.
Bene,
allora,
bene.
Enrico Napoleone, imprenditore, grande appassionato di Sardegna, anche fotografo. Le tue fotografie documentano molto bene le bellezze di questa nostra isola. Con te inauguriamo questo ciclo di interviste, di conversazioni con persone della società civile che danno un loro contributo di idee, di progettualità, visto che mancano, perché i grandi assenti, tranne rari casi, in questa campagna elettorale sono i programmi, le idee vere per la Sardegna. Noi siamo così qui a fare un po' l'inventario delle idee. Ecco, se tu fossi presidente, che contributo potresti dare allo sviluppo della nostra regione? Tu, per esempio, di recente ti sei occupato molto di turismo, di seconde case, hai fatto proprio un lavoro di ricerca anche per cercare di capire in che modo le seconde case potrebbero rappresentare una risorsa per lo sviluppo del turismo in Sardegna, molto di più di quanto non siano oggi.
Allora, intanto ti ringrazio per la fiducia, diciamo che mi hai già eletto senza neanche che mi candidassi.
Beh, diciamo che tu ti chiami presidente. Napoleone, quindi hai un cognome più da imperatore.
C'è un punto di partenza importante con
esatto,
il cognome.
Esatto.
Certo. Allora, la mia considerazione parte dal fatto che sono convinto, come in tanti dicono di essere convinti, come anche i nostri amministratori, vari che si sono succeduti nel tempo hanno sostenuto nel tempo, che il turismo potrebbe essere ciò che potrebbe dare da vivere alla Sardegna. Però al di là delle parole, in Sardegna questo non è mai successo e tuttora non succede, e in realtà anche sentendo un po' i discorsi che fanno i candidati, sì, il turismo è importante, ma non è mai al primo posto.
Non è centrale, sì.
Non è centrale. In realtà non c'è bisogno di andare troppo lontani, perché basta andare a circa 350 chilometri dalla Sardegna
verso ovest,
nord-ovest, e si trova un arcipelago, le isole Baleari.
Che potrebbe insegnarci molte cose, dici tu.
Che ci potrebbe insegnare molte cose, soprattutto che ci dimostra che si può vivere di turismo, nel senso che le Baleari, con 1.200.000 abitanti, quindi un numero che non è molto diverso rispetto a quello della Sardegna, peraltro con un territorio che
molto più piccolo,
che è circa un quinto di quello della Sardegna, alle Baleari diciamo che traggono da vivere direttamente dal turismo circa il 40% degli abitanti, circa il 40% del prodotto interno lordo delle isole Baleari, che peraltro è un prodotto interno lordo pro capite, quindi per abitante, che è nettamente superiore a quello della Sardegna, pesa per più del 30%, cioè un abitante delle Baleari sostanzialmente produce un 30% in più rispetto a un abitante medio della Sardegna,
sì.
E in più ovviamente oltre il 40% diretto, quindi rappresentato da quelli che, dalle persone, dalle imprese che lavorano direttamente nel turismo, quindi nella ricettività, nella ristorazione e nei servizi direttamente rivolti al turismo, circa l'80% del prodotto interno lordo è legato in qualche modo al turismo, perché poi ci sono ovviamente tutti i servizi di manutenzione, impiantistica, imprese edili che lavorano fondamentalmente per il turismo.
Ecco, questo è il dato di partenza, diciamo, importante, ma che cosa potremmo copiare virtuosamente dalle Baleari? Se tu fossi presidente, ritorniamo al titolo della nostra rubrica.
Ecco. Diciamo che dalle Baleari sicuramente dovremmo copiare l'attenzione verso il turismo, certamente non il modello di turismo,
sì.
Perché il modello di turismo delle Baleari è basato moltissimo sugli alberghi,
sì.
Quindi sulla ricettività alberghiera, mentre in Sardegna abbiamo un numero limitato di alberghi e di posti letto alberghieri rispetto enormemente inferiore rispetto a quello delle Baleari, che per certi versi sono anche saturate di strutture alberghiere,
sì,
anche molto grandi,
anche sul mare, anche abbastanza brutte in alcuni casi,
che per noi
sarebbero invasive,
inaccettabili. In realtà noi però abbiamo un patrimonio, in questo caso un patrimonio immobiliare, quindi un patrimonio vero e proprio,
sì,
che è minimamente sfruttato, e mi riferisco alle seconde case. cioè sono quelle case che vengono utilizzate per pochi mesi all'anno, che sono un po' sparse per tutta la Sardegna, prevalentemente sulle coste, ma non soltanto sulle coste. Quello che viene fuori analizzando i dati, oltre che ovviamente vedendo come stanno le cose, è che queste case vengono utilizzate fondamentalmente nei mesi di luglio e agosto.
Ecco, ma cosa si potrebbe fare concretamente? Perché già esistono le piattaforme, no, che tutti conosciamo, Airbnb, Booking, eccetera, eccetera, che consentono di valorizzare questa risorsa, e molti lo stanno anche già facendo, però lo fanno limitatamente nel tempo e forse in maniera un po' disordinata, cioè non c'è una regia di tutto questo enorme patrimonio di ospitalità che la Sardegna ha e che non sfrutta a dovere.
Esattamente questo, diciamo che quello che manca è la regia e anche da un certo punto di vista la sceneggiatura.
Sì, la sceneggiatura.
Nel senso che ovviamente le
il marketing per esempio, no?
Esatto, le piattaforme internazionali, quindi parliamo di Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, eccetera. Ovviamente per loro vendere una casa in Sardegna
o in Calabria è la stessa cosa, no?
No, anche in Australia.
O in Australia, certo.
O in Australia, certo. È esattamente la stessa cosa.
Sì.
Il risultato finale è che nel 2022, per dire, sono stati venduti 560 milioni di soggiorni in Europa delle piattaforme principali.
560 milioni, riflettiamo sul dato.
560 milioni di presenze,
sì,
diciamo.
Sì.
E in Sardegna di questi 560 milioni ne sono stati fatti 5 milioni e 6.
Sì.
In realtà sembrerebbe un dato che non è così
male, così
negativo.
Male, sì,
Il dato però negativo della Sardegna è che questi 5 milioni e 6 sono concentrati in un numero limitato di mesi, quindi diciamo che il 54% di questi 5 milioni e 6 sono fatti nei mesi di luglio e agosto. Il risultato è che nei 5 mesi, invece chiamiamoli invernali, quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, quindi in 5 mesi, le presenze nelle case appunto vendute, negli alloggi, nelle abitazioni vendute dalle piattaforme pesa per il 2,7% del totale, cioè nessuno viene.
Cioè tu dici dovremmo imparare a vendere il nostro bel tempo invernale, quello che ci fa stare diciamo in felpa anche oggi, che è il 24 di gennaio, a chi vive nelle parti fredde del mondo e che potrebbe scoprire che qua si vive bene anche in inverno. Questo dici tu, dovremmo valorizzare quella stagione lì.
Esattamente questo, diciamo che la sceneggiatura, perché prima ho parlato di sceneggiatura, dovrebbe rappresentare questo e dovrebbe essere indirizzata sulla Sardegna. Il fatto che sostanzialmente in questo mondo che è cambiato, dove lo smart working ha assunto un peso importante, dove ci sono persone che lavorano da remoto 365 giorni all'anno, dove comunque ci sono pensionati sempre più giovani che quindi possono muoversi ed essere attivi e svolgere attività nel loro del loro tempo libero, che a quel punto è tutto il tempo. Il concetto è proprio quello che dicevi.
Dovremmo fare una campagna per parlare proprio a queste persone, dovremmo creare una sorta di sovrastruttura di comunicazione, di marketing, regia regionale, che indirizza la scelta delle persone che possono fare questo tipo di vita che hai descritto tu sulla Sardegna e non su altre regioni del mondo, magari dandogli anche altri servizi, altre agevolazioni. Ottima idea, mi sembra. Poi c'è sempre il collo di bottiglia maledetto dei voli, ovviamente tu lo sai, Enrico, no?
Allora, diciamo che io credo e sono convinto che i voli siano la mancanza di voli sia l'effetto e non la causa della mancanza di turismo.
Cioè tu dici, se c'è molta domanda Ryanair si attrezza per portarla la gente.
Sostanzialmente è quello il concetto. Ryanair, come le altre compagnie aeree, lavorano per riempire gli aerei, vanno dove la gente vuole andare. Se noi convinciamo gli abitanti del nord Europa a passare qualche settimana, se non addirittura qualche mese in Sardegna, ovviamente con un tipo di vita diversa rispetto a quella che si fa nella settimana estiva al mare,
sì.
Chiaramente a quel punto si genera una domanda di trasporto che le compagnie aeree potrebbero sicuramente coprire, anzi sarebbero sicuramente interessate a coprire. Un'altra cosa importante, due cose importanti che voglio dire sono,
sì,
che chiaramente mantenere aperti durante la stagione invernale delle strutture alberghiere, che quindi con costi di personale importante, costi di riscaldamento che ci devono essere comunque, perché se io tengo aperto l'albergo può arrivare una persona da un momento all'altro e non gli posso far trovare
la stanza fredda, è tutto l'albergo gelato, se no quello è shining, diventa shining immediatamente.
Esattamente. Invece per quanto riguarda una seconda casa, quindi venduta con una piattaforma sovrapponibile a quella di Airbnb, per dire,
sì,
ovviamente io lo so con anticipo che le persone devono venire, e anche in termini di risorse umane che devono gestire quell'alloggio.
Beh, è chiaro, è tutto molto più flessibile, tutto molto più flessibile e più dinamico. Quello che tu dici, che mi sembra originale, è che non bastano le piattaforme, che ci vuole una regia, ci vuole una sovrastruttura di marketing e di coordinamento, che potrebbe essere a regia regionale, magari fatta da privati, ma comunque a regia regionale, che deve attivarsi intanto per far conoscere la Sardegna e lo stile di vita della Sardegna, diciamo fuori stagione estiva, al mercato internazionale. No, deve definire, magari dare anche delle indicazioni sulle tariffe, sui prezzi, promuovere i voli, i collegamenti. Insomma, c'è tanto lavoro da fare anche, diciamo, al di là di quello che possono offrire già oggi le piattaforme.
Il punto è anche questo: dal punto di vista economico,
sì,
sappiamo benissimo che le piattaforme di cui abbiamo parlato, quindi le piattaforme online che vendono gli alloggi,
sì,
ovviamente lavorano con delle commissioni che mediamente tra chi prende la casa in affitto e chi è il proprietario che l'affitta, che girano tra il 15 e il 18%. Ovviamente,
sì,
una struttura di questo genere non escluderebbe chiaramente che la stessa casa venga venduta su Airbnb e quindi che il proprietario o l'ospite deve pagare quella cifra, ma se l'abitazione viene venduta attraverso il portale, questo 18% potrebbe essere in gran parte annullato, e quindi con un vantaggio per chi viene, che troverebbe tariffe più basse rispetto a quelle di Airbnb, e per un vantaggio per il proprietario che non dovrebbe pagare.
Ma quindi tu vedi che questa struttura dovrebbe mettersi quasi in concorrenza con le grandi piattaforme, perché questo mi sembrerebbe un fattore di criticità.
Non necessariamente in concorrenza, sovrapposta a quelle, cioè sovrapposta nel senso che, per come la vedo io, ci dovrebbe essere anche una piattaforma regionale che vende le abitazioni del network. Ovviamente questa è un'alternativa. E l'altra cosa che volevo dire importante è che anche dal punto di vista della regione, una operazione di questo genere comporterebbe che la cedolare secca, quindi l'imposta che viene pagata dai proprietari su quanto hanno incassato,
sì,
che adesso da quest'anno si paga anche se uno affitta la propria casa tramite Airbnb, per dire, perché Airbnb la trattiene, la cedolare secca, essendo un'imposta sul reddito, andrebbe in parte, per una misura del 70%, spetterebbe alla regione Sardegna.
E qua entriamo su un tema che poi è il tema che ritroviamo di oggi, che è il tema anche dell'autonomia fiscale delle regioni, che è al centro del discorso sull'autonomia differenziata. Enrico, noi ti dobbiamo lasciare qua perché il tempo a nostra disposizione per questa rubrica è scaduto, ma ti ringraziamo per il tuo contributo, che pubblicheremo in podcast, così i vari candidati presidenti che saranno interessati alla proposta, alla tua proposta sul turismo delle seconde case, lo potranno ascoltare. Ti ringrazio ancora.
Grazie a voi.
Alla prossima, grazie mille.